Siamo ancora in compagnia di Romain Leleu, tra i più grandi trombettisti del pianeta. Francese, classe 1983 e terzo disco in collaborazione con Harmonia Mundi. Folie Parisienne, Folie Parigine, che ci presenta qui su Rete 2 in un'intervista in due parti. Una sinergia estesa anche al Museo della Musica della Filarmonie di Parigi, perché quelle incise sono le sonorità di alcune tra trombe, cornette e pianoforti storici esposti nel museo. Dei veri e propri pezzi di storia, di cui abbiamo iniziato a raccontare nella prima parte, riascoltabile sul sito della RSI, in un viaggio attraverso la musica e l'artigianato della Belle Époque e la carriera e le amicizie di Romain Leleu, che continua ora. Parlando di strumenti, che differenza ha trovato nel suonare i modelli in questione offerti dal Museo della Musica di Parigi rispetto a quelli moderni? Lei in passato è stato anche artista Yamaha, che oggi costruisce trombe che praticamente suonano da sole.
Je joue les trompettes d'un facteur français qui s'appelle Adrien Jaminet, qui sont des trompettes donc fabriquées en France, mais qui sont des trompettes en ce qui concerne le modèle Alfred que je joue en ut et en si bémol. Qui est inspiré en fait de cette époque des années 40-50 des modèles par exemple.
Sono strumenti di un costruttore francese, Adrien Jaminet. Le trombe che uso sono prodotte in Francia e sono modelli ispirati dagli anni 40 e 50, come la Selmer Sabariche o la tromba Aubertin di quell'epoca. Si tratta di strumenti moderni costruiti con il savoir-faire, la tecnica e la precisione di oggi. Quando ho provato alcuni strumenti dal museo, non mi sono sentito troppo disorientato. A volte c'era bisogno di trovare il giusto equilibrio, visto che si trattava di strumenti molto antichi, alcuni dei quali non erano in perfette condizioni. Mi ritrovo nella brillantezza e nella facilità di suono che trovo in questi strumenti.
Qui sono des instruments de petite perce qui avec une sonorité très brillante et une facilité de jeu qu'aujourd'hui je recherche parce que c'est-à-dire que je pense que je pourrais pas aujourd'hui me passer de ces instruments.
E Jaminet lo possiamo persino ascoltare con lei in duo, in un brano di un minuto, Les Discours du Général, polka sulla Tour Eiffel.
Oui, j'avais envie de faire ce clin d'œil parce que voilà, folie parisienne, la Tour Eiffel, voilà, et puis cette époque aussi de du bœuf sur le toit, du groupe des six, autour de Jean Cocteau notamment.
Volevo fare questo omaggio perché folie parisienne, folie parigine, voilà la Tour Eiffel e anche quell'epoca, Le Bœuf sur le Toit, il gruppo dei sei e tutto il circolo attorno a Jean Cocteau. Quando ho pensato di registrare questo brano, ho subito chiesto ad Adrien di farlo per rendere un bel tributo al programma.
J'ai tout de suite demandé a Adrien pour faire un beau clin d'œil a ce programma.
Gli strumenti scelti dall'esposizione del Museo della Musica di Parigi ce n'è uno in particolare, una cornetta di metà 800 della marca Antoine Courtois, la stessa appartenuta a Jean-Baptiste Arbon. Per chi non è trombettista, chi è Arbon e com'è suonare questo strumento con un nuovo sistema di pistoni sviluppato all'epoca di Courtois in collaborazione con Arbon stesso e premiato all'Esposizione Universale del 1878?
Absolument. Cet instrument se joue avec une grande facilité et il a une sonorité qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut entendre dans les cornets fabriqués notamment pour le brass band. C'est vraiment très différent. C'est vraiment le cornet à la française.
Questo strumento si suona con grande facilità e ha un suono completamente diverso rispetto a quello delle cornette moderne, specialmente quelle costruite per le brass band. È davvero molto diverso, è una cornetta alla francese, cioè allo stesso tempo flessibile, morbida, ma anche brillante e con pochissima resistenza nell'articolazione. Non è uno strumento versatile, questo è certo, non può assolutamente essere usato in una brass band, ma è perfetto per il repertorio da salotto della fine dell'Ottocento, per tutte quelle famose air variées, i temi e variazioni, soprattutto quelli di Arban. Inoltre è un bellissimo strumento, le parti superiori e inferiori dei pistoni sono state rifinite con la foglia d'oro, eccetera, è davvero un pezzo unico. È anche molto leggera e, sebbene abbia una culisse principale, non presenta pompe per il primo e il terzo pistone. Ma alla fine non ce n'è nemmeno bisogno perché è naturalmente intonata. Trovo che questa sia una straordinaria impresa tecnica.
Ma finalmente non c'è pas vraiment besoin d'avoir d'ajustement possible puisqu'en fait il est globalement juste par nature et ça je trouve que c'est une très belle prouesse technique en fait.
Jean-Baptiste Arbon scrive la Bibbia per ogni trombettista, il suo metodo, dove definisce tutta la tecnica fondamentale che ancora oggi si impara. Alla fine di questo libro ci regala dei brani celebri come le variazioni sul Carnevale di Venezia, sulla norma e il brano che incide qui con lo strumento di Arbon, la Fantasie Brillante, la Fantasia Brillante. Ci racconti di questo brano e se si può parlare di interpretazione storicamente informata in generale in questo disco?
Oui, je pense qu'on peut... On peut parler un peu d'une interprétation historiquement informée de par la nature des instruments et puis de surtout par l'adaptation qu'il a fallu en faire pour en sortir quelque chose.
Sì, penso che si possa parlare di un'interpretazione storicamente informata grazie alla natura degli strumenti usati e soprattutto per l'adattamento fatto per farci uscire qualcosa. Ho notato che alcuni passaggi, soprattutto nelle opere di Arban, richiedevano un lavoro maggiore sugli strumenti moderni. Usando uno strumento storico, invece, si riesce a comprendere meglio come queste opere siano state scritte e le sfide tecniche che i trombettisti dell'epoca affrontavano. Queste sfide oggi sono cambiate, quindi credo che sia importante sottolineare questo aspetto. La Fantasia Brillante è una composizione leggera, ma anche di grande virtuosismo, che si basa su tecniche come il colpo di lingua e lo staccato, che Arban ha preso dai flautisti e dagli oboisti e adattato alla tromba. È un brano che amo molto e che eseguo con gioia.
C'est largement inspiré de la technique de coups de langue de staccato des flûtistes et des oboïstes à adapter cela au cornet. Donc on retrouve plein de variations avec cette technique de coups de langue.
Thank you.
Romain Leleux con questa cornetta Antoine Courtois della metà dell'Ottocento appartenuta a Jean-Baptiste Arbon, incide anche il vocalise étude in forma di abanera di Maurice Ravel e le variazioni su un tema di Scarlatti di Marcel Beach, un brano gustoso e difficilissimo, nonché il più recente del disco, risalente al 1950. Siamo davanti a una sintesi di anni di Morceau de Concours per il Conservatorio di Parigi qui, e trova sia più facile eseguirlo su una tromba moderna o su questo strumento antico?
Encore une fois, l'enjeu et le défi technique n'est pas le même d'un instrument à l'autre, ça c'est sûr. Par contre, oui, là on est dans la synthèse. Dans la synthèse, puisqu'on arrive, alors bien sûr il y a encore eu des commandes du conservatoire après 1950.
Ancora una volta la sfida tecnica non è la stessa da uno strumento all'altro, questo è sicuro. Però sì, siamo nella sintesi, ad un punto di arrivo. Certo, dopo il 1950 ci sono state ancora delle commissioni da parte del conservatorio, ma sempre meno. Questa composizione è una variazione su un tema di Scarlatti ed è la composizione più recente di questo disco. Avevo davvero voglia di registrarla con questa cornetta perché è uno strumento molto agile, ma allo stesso tempo molto chiaro. Quindi si adattava perfettamente e, naturalmente, è un brano molto difficile. È una vera sfida da eseguire e voglio dire questo in modo positivo, perché qui siamo veramente davanti alle possibilità della cornetta francese, le possibilità più ampie e più sviluppate. Quindi è un pezzo che sono felice di aver registrato e di eseguire in concerto. È da tanto che volevo dedicare del tempo a questo brano e finalmente ci sono riuscito.
Donc c'est une pièce, c'est vraiment une pièce que je suis ravi d'avoir enregistrée et de jouer en concert. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de passer du temps dessus et c'est chose faite.
Abbiamo sentito sin dall'inizio, l'altro grande protagonista di Folie Parisienne è il pianoforte, anch'esso della collezione del Museo della Musica di Parigi, un piano a coda Gaveau del 1929 e le mani sulla tastiera sono quelle di Julien Jornet. Romain Leleux, ci parli di questo pianista e della vostra amicizia?
Oui, alors avec Julien Jornet on joue ensemble depuis 20 ans et on a une grande amitié parce qu'on se rejoint sur plein de domaines différents, notamment la gastronomie.
Sì, con Julien Jornet suoniamo insieme da 20 anni e abbiamo una grande amicizia, condividiamo tante passioni tra cui la gastronomia e tantissimi momenti importanti che trascorriamo insieme. Andiamo in tournée e ci esibiamo in concerto regolarmente ed è un vero piacere per me. È molto importante suonare con persone con cui vado d'accordo, è una cosa fondamentale per fare musica, almeno per quanto mi riguarda. Poi abbiamo avuto il piacere di registrare con questo famoso piano Gaveau del 1929 che è arrivato al museo non troppo tempo fa. ed è in uno stato abbastanza usurato, diciamo, ma che è stato completamente restaurato per questa occasione, visto che lo strumento è utilizzato per le registrazioni e anche per i concerti. Avremo il piacere di suonarlo alla Philharmonie de Paris tra un anno e suoneremo il programma prima di maggio su strumenti moderni.
Puisque l'instrument sert aux enregistrements, aux concerts aussi, puisqu'on aura le plaisir de jouer à la Philharmonie dans un an et de donner le programme avant, mais sur des instruments modernes. Et donc, quand on a allié nos deux instruments historiques pour ce projet, il y a des choses qui sont devenues évidentes. C'est-à-dire que c'est un piano de concert, mais c'est un piano...
Quando abbiamo unito i nostri due strumenti storici per questo progetto, alcune cose sono diventate subito evidenti. È un piano da concerto, ma è un piano antico, quindi suona meno forte, proietta meno e conserva una certa finezza, dato che i materiali di fabbricazione non sono gli stessi di oggi. Quindi da un lato è più fragile, ma dall'altro è meno standardizzato. Ha un suono più personale, questa leggerezza funzionava molto bene al programma che abbiamo scelto.
E cette légèreté fonctionnait très bien avec le programme qu'on a choisi.
E a proposito di amici, in questo disco, oltre al duo tromba e pianoforte, è possibile ascoltare un trio, la sonata per corno, tromba e trombone, con altri due grandi musicisti parigini, entrambi prime parti soliste all'Orchestre de Paris e professori al Conservatorio di Parigi, Benoît de Barsony e Guillaume Côté-Dumoulin. Come si inserisce questo brano nel disco e nel repertorio per ottoni d'inizio 1900?
C'est une pièce de jeunesse, en fait, de Francis Poulenc. C'est une sonate très légère, très fraîche, très agréable, enregistrée depuis très longtemps. Mais j'avais pas spécialement envie de faire un disque en trio, parce que même je trouve que le répertoire pour trio de cuivre est pas forcément toujours très passionnant. Mais
si tratta di un brano giovanile di Francis Poulenc. È una sonata molto leggera, fresca e piacevole. L'avevo registrata tempo fa, ma non avevo particolare voglia di fare un disco in trio. Trovo che il repertorio per trio di ottoni non sia sempre molto entusiasmante. Questa composizione di Poulenc mi sembra però fresca e adatta per questo disco. Sono felice che Benoît de Barsony e Guillaume Dumoulin abbiano accettato di suonare con strumenti antichi anche loro. Benoît suona un corno Selmer a pistoni appartenuto a Georges Barbeteux, un grande maestro del corno, e Guillaume ha trovato un trombone Quenon molto vecchio. Ancora una volta è stato piuttosto divertente sentire per la prima volta, durante le prime prove, il mix di questi tre strumenti. Non è il suono del corno come lo conosciamo oggi, né quello del trombone o della tromba. È questo mix ci ha dato quasi un senso di esclusività, come se stessimo ascoltando un 78 giri, un vecchio vinile. Ma con il suono di oggi, capite cosa intendo, è stato piuttosto destabilizzante.
D'exclusivité et de secret, c'est comme si on était parti écouter un 78 tours, un vieux vinyle, mais avec le son d'aujourd'hui et nous-mêmes en le jouant, vous voyez ce que je veux dire, ça fait quelque chose d'assez déstabilisant en fait.
Ancora una volta le sonorità degli anni 30 qui, Romain Leleu. Non abbiamo ancora parlato dell'ultimo strumento che risuona in Folie Parisienne e che usa per eseguire la musica di George Gershwin, una tromba Besson degli anni 30, in esposizione al Museo della Musica di Parigi e che presenta una forma particolare. Come mai la scelta di questo strumento per Gershwin e come suona?
Alors là, c'était le choix de cet instrument s'est imposé pour le Gershwin, parce qu'en fait, c'est un instrument qui a une forme assez bizarre, comme vous venez de le dire. On dirait presque un cornet, mais on dirait presque une trompette aussi.
Allora, in questo caso la scelta dello strumento si è imposta per Gershwin perché in effetti è uno strumento che ha una forma piuttosto strana, come ha appena detto. Somiglia quasi ad una cornetta, ma anche quasi a una tromba. È abbastanza sorprendente. Penso sia stata una sorta di prototipo, ma non è durato. È da verificare, attribuita sì, ma forse proveniente da un anonimo. La chiamavano tromba, ma sembra una cornetta. È molto pesante in termini di peso e ha un suono che è quasi a metà tra questi due strumenti. È qualcosa di abbastanza ibrido e interessante. E pensavo che si adattasse molto bene, soprattutto per la melodia di Someone to Watch Over Me. Poi ci sono i tre preludi che invece richiedono un po' più di articolazione e il secondo ha davvero un colore molto jazz e mi sembrava veramente appropriato. Ma ecco, è uno strumento particolare che credo non veniva usato da molto tempo e che non so nemmeno se sia stato commercializzato in qualche momento, visto che è attribuito a Besson, ma non sappiamo esattamente da dove venga.
Je sais même pas s'il a été commercialisé à un moment ou un autre, puisqu'il est attribué à Besson, mais on ne sait pas exactement d'où il vient.
La Francia nel corso di più di 200 anni non ha solo avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo meccanico della tromba, con l'aggiunta dei pistoni a quello che era essenzialmente un tubo di metallo arrotolato che poteva solo suonare suoni armonici, ma ha anche prodotto un repertorio e infiniti musicisti di livello mondiale come Maurice André, Pierre Thibaud, David Guerrier. Come vede il futuro della tromba francese? Lei è stato anche attivo come insegnante, in passato persino al Conservatorio Nazionale Superiore di Lione.
Tout ça dépend de ce que vont, de ce que nous allons en faire, nous musiciens, et de ce que vont en faire les futurs musiciens. Moi, je pense qu'on a, là, c'est un projet qui s'appelle Folie Parisienne, qui met l'accent sur une période autour de Paris et une période très faste.
Tutto dipende da quello che noi, come musicisti, faremo con essa e da cosa faranno i futuri musicisti. Penso che abbiamo un progetto qui che si chiama Folie Parisienne, che si concentra su un periodo attorno a Parigi, su una fase molto prospera. Ma penso che le cose andranno sempre nella giusta direzione, a condizione che i musicisti continuino a suonare il repertorio, ma soprattutto a esibirsi in concerto. Trovo che attualmente il periodo sia un po' difficile, sia sempre la tendenza a mettere in discussione il mondo culturale in generale, ma penso che ci sia bisogno di tutto e penso che non si debba cercare di eliminare le cose. Ovviamente qui parliamo di musica francese, ma è musica che è destinata a tutti. È una curiosità senza alcun populismo dietro e penso che si debba guardare oltre ciò per continuare a esprimersi. Per quanto riguarda il futuro della tromba francese è abbastanza semplice, ci sono grandi musicisti ovunque, persone appassionate, persone dedicate e penso che finché manterremo a mente il piacere e il desiderio di trasmettere la musica e questa passione esisterà.
E penso che tant qu'on garderà l'esprit ce plaisir e come ce goût de transmettere la musica e cette passion, on aura toujours le plaisir d'exister.
Romain Leleu, in conclusione, quali sono le sue sfide future e cosa si porta nel suo bagaglio artistico con il disco Folie Parisienne?
Alors, les défis futurs, il y en a beaucoup. Il y a le fait de pouvoir continuer à voyager, mais surtout à jouer et à partager en fait avec les gens.
C'est-à-dire di sfide future ce ne sono molte. C'è la possibilità di continuare a viaggiare, ma soprattutto di suonare e di condividere con le persone. Si potrebbe dire che Folie Parisienne abbia cambiato le carte in tavola e il mio approccio. Ho registrato vari dischi con il mio ensemble Romain Leleu Sextet. Negli ultimi anni ho fatto dischi in concerto, eccetera. Questa volta volevo fare un disco con il pianoforte, non con l'idea di essere demagogico, ma con l'idea proprio della condivisione. Ed è proprio questa cosa che mi motiva, la condivisione nella musica, il piacere di trasmissione. Non c'è nient'altro dietro, la sfida sta nel continuare a mantenere questa freschezza di spirito e la condivisione della musica con tutti. Sono convinto che la musica, che sia classica o meno, è destinata a tutti senza alcun elitismo. Ecco, la sfida è che le persone continuino a recarsi ai concerti.
Perché io sono convaincu que la musique, qu'elle soit classique ou moins classique, est destinée à tout le monde sans aucun élitisme. Et voilà, donc le défi, c'est que les gens continuent à passer la porte du concert. Voilà.
Folie Parisienne, pubblicato da Armonia Mundi e ora in commercio. Romain Leleu, uno dei più grandi solisti mondiali della tromba. Julien Jornet al pianoforte, con loro gli strumenti esposti al Museo della Musica della Cité de la Musique di Parigi. Grazie mille a Romain Leleu di essersi raccontato qui su Rete 2.
Merci a vous, c'est un grand plaisir.